Ecco, infatti era. Ecco. Benvenuti ancora questa mattina e a questa seconda predicazione sul libro di Ecclesiaste. Vi inviterei ad aprire al capitolo 1, il testo che ci accompagnerà, lo leggeremo a mano, sono capitolo 1 dai versetti 12 fino a tutta la fine del capitolo 2. Se volessimo dare un titolo al sermone di oggi, potremmo dire alla ricerca di soddisfazione, alla ricerca di soddisfazione. Oppure potremmo, per copiare, usare questo altro titolo, non riesco ad avere alcuna soddisfazione. Alla fine del XX secolo in America venne stilata una classifica delle 100 top canzoni rock del mondo. E ai primi posti figurava una canzone degli anni 60 dei Rolling Stone, I Can Get No Satisfaction. In questa canzone c'è un coro che viene più volte ripetuto e la traduzione che ho preso su internet, quindi non è la mia, dice: non riesco ad avere nessuna soddisfazione, non riesco ad avere nessuna soddisfazione. E ci provo, e ci provo, e ci provo, e ci provo, non riesco, non riesco. Non mi meraviglia affatto l'inclusione di questa canzone nella top 100 della musica rock mondiale, perché questa canzone in qualche modo cattura l'ethos, cioè l'idea di fondo della musica rock. Il fatto, sapete, fratelli, è che noi abbiamo un bisogno che solo Dio può colmare. Pascal parlava di un vuoto dalla forma di Dio e Agostino, lo abbiamo sentito anche nell'incontro di questo venerdì, diceva che i nostri cuori sono inquieti fino a quando non trovano riposo in te, o Signore. E c'è questa ricerca, c'è questo bisogno nel cuore umano e si cerca e si prova e si prova e si prova e non si riesce a trovare soddisfazione. Per quanto ci si impegni lontano da Dio, non si riesce a trovare alcuna soddisfazione. E l'ironia sta nel fatto proprio in questo, che la soddisfazione può essere trovata molto semplicemente, ma solo vicino a Dio. C'è chi, in modo più poetico, si è espresso rispetto a Mick Jagger e ha detto queste parole: le tue mani sono piene di spine, eppure non smetti di toccare le rose. Cioè, ci tentiamo, ci riproviamo, continuiamo, eppure non riusciamo ad avere soddisfazione. E per molti artisti, che sono forse delle persone con una sensibilità più accentuata rispetto un po' al resto delle persone, questa ricerca di significato, di senso, è dolorosa. Addirittura l'Ecclesiaste la definisce un affare infelice, una occupazione penosa nel versetto 13 del capitolo 1. Ma Salomone ci dice anche che non possiamo sfuggire da questa penosità, perché sempre il versetto 13 ci dice che questa è un'occupazione che Dio ha dato ai figli degli uomini. Ma allora mi chiedo, perché Dio ci avrebbe assegnato un'occupazione penosa? Perché ci avrebbe assegnato un compito infelice? C.S. Lewis, in un suo libro, parla di un bisogno, di una sorta di nostalgia spirituale che ciascuno di noi porta con sé, ed è quella sensazione di insoddisfazione che niente, nessuna cosa può colmare. E lui, arrivato a un certo punto, dice: se trovi in te stesso un desiderio che niente in questo mondo può soddisfare, la più probabile spiegazione di questo desiderio è che noi siamo stati fatti per qualcosa di diverso, che noi siamo stati fatti per un altro mondo. Ma allora, è veramente possibile non avere soddisfazione su questa terra? Cioè, veramente non possiamo avere, ricercando, impegnandoci, soddisfazione in questa terra? Salomone, nel brano di quest'oggi, ci dirà no. Ci dirà che sotto il sole non c'è alcuna soddisfazione. E tenta di rispondere a questa domanda: posso o non posso avere soddisfazione. Cioè non è che lui lo decide arbitrariamente, fa delle cose, fa un percorso, una scelta di vita, e vede se questa scelta in qualche modo riesce a soddisfarlo. E io spero che anche noi, insieme con l'Ecclesiaste, vogliamo porci questa domanda: c'è qualcosa in questo mondo che può soddisfarci oppure no? Esaminiamo allora che cosa ci dice il predicatore. Vorrei che leggessimo versetti dall'1-12. Io, l'Ecclesiaste, sono stato re di Israele a Gerusalemme e ho piegato il cuore a cercare e a investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il sole, sotto il cielo, occupazione penosa che Dio ha dato ai figli degli uomini perché vi si affatichino. Io ho visto che tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, ciò che manca non può essere contato. Io ho detto, parlando in cuor mio, ecco, io ho acquistato maggior saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza. Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza, e la conoscenza, la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dove c'è molta saggezza, c'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza, cresce il suo dolore. In breve, che cos'è che ci dice Salomone in questi versi? In breve ci dice che la filosofia è priva di significato. La filosofia come strumento di ricerca del senso delle cose. Salomone si era impegnato in un esperimento, e si era impegnato con determinazione per capire se poteva trovare soddisfazione. E tre sono le aree di indagine di Salomone. Tre sono le aree che egli ci dirà: il piacere, la prudenza e la produttività. Queste sono le aree che ha testato Salomone, aree molto vicine alla vita di ciascuno di noi. E nei versi appunto da 12 a 18 che abbiamo detto, egli ci parla del metodo che ha scelto per la sua indagine. Il suo strumento è la saggezza, ma Salomone la qualifica in modo particolare: la saggezza sotto il sole. La saggezza sotto il sole. Con questa espressione Salomone ci sta dicendo che ha cercato con la ragione e con il metodo empirico, attraverso la sperimentazione pratica, se c'è significato. È come in qualche modo se Salomone avesse scelto in questo suo strumento di dire: facciamo conto che Dio non c'è. Facciamo conto che Dio non è nella prospettiva, non consideriamo Dio. Vediamo che cosa riusciamo a ottenere. È come, per usare un'immagine, se Salomone avesse deciso di usare una lente monofocale, cioè una lente che si focalizza solo su una cosa, sulla realtà per come la vede, per come la sperimenta, senza considerare Dio, senza considerare Dio. Il metodo di Salomone potremmo dire che è molto simile al metodo del razionalismo. Il razionalismo è la filosofia che ha dominato nell'Occidente a partire dall'illuminismo del XVIII secolo. Che cos'è che diceva il razionalismo? Il razionalismo semplicemente diceva che la ragione e l'osservazione sono i soli metodi per poter capire se una cosa, per conoscere qualcosa. E i filosofi e gli scienziati in qualche modo fanno questo, quello che ha fatto Salomone, attraverso la ragione, il metodo empirico, vanno a vedere se c'è un significato nella vita. Ma che cos'è che rivela il razionalismo? Che cos'è che rivela la saggezza sotto il sole, quello stesso metodo che Salomone stava utilizzando? Versetto 14. Ecco, tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ecco, la conoscenza del razionalismo ci dice che il mondo è confuso ed è privo di significato. Arriva a questa conclusione che il mondo è confuso e privo di significato, ma non riesce a darci un'indicazione, una chiave di lettura di quella confusione che vede nel mondo. Vede il mondo per così com'è, confuso, con tante cose che non si incastrano bene, ma non riesce a dare una risposta, una spiegazione, non riesce a dipanare, come dire, la matassa, non si riesce a trovare il capo di quel gomitolo di lana. ed il predicatore sintetizza lui stesso questa conclusione. Ciò che è storto non può essere raddrizzato e ciò che manca non può essere contato. Cioè, vedi delle cose, vedi delle brutture, vedi delle storture, vedi delle cose che mancano, ma non riesci né a raddrizzarle e né a contarle. Ed è questo il metodo del razionalismo. Questo non porta a nessuna conclusione. Ma Salomone allora dice, se la ragione, l'intelletto, il metodo scientifico non funziona, forse funzionerà la follia. Forse funzionerà la follia. Allora lui dice che sperimenta nel versetto 17 anche la follia e la stoltezza. Ora, se l'illuminismo festeggiava la filosofia del razionalismo, il postmodernismo, a mio avviso, festeggia la follia e la stoltezza. Il postmodernismo è caratterizzato da una cosa, che è quella del relativismo. Usiamo tante parole che non sono poi così difficili. Relativismo. Che cos'è che significa in sintesi il relativismo? Il relativismo ci dice fondamentalmente una cosa, che la verità è negli occhi di chi guarda. La verità sta negli occhi di chi guarda. Cioè non c'è una realtà assoluta, non c'è una verità assoluta, ma la verità è in qualche modo negli occhi di chi guarda la realtà. E se qualcosa è vera per te, allora è vera. Se qualcosa funziona per te, allora è vera. Il relativismo, in effetti, è l'epitomo, cioè il compendio, la sintesi, il riassunto della mancanza di significato. Perché non c'è niente che ci accomuna, perché se una cosa ha importanza per te, non è detto che possa avere importanza per me o per chiunque altro. E Salomone ci dice che queste due cose, la follia e la stoltezza, così come pare anche la saggezza, non portano a nulla, sono un correre dietro il vento, ci danno un medesimo risultato, assenza di significato, così come proprio il razionalismo e il relativismo non ci riescono a dare una risposta. E la conclusione di questo è che la ricerca si trasforma in una sorta di pazzia e di disperazione, ci dice Salomone. E sintetizza questo con un altro proverbio, al versetto 18. Infatti dove c'è molta saggezza, c'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza, accresce anche il suo dolore. Tutto questo porta gli occhiali monofocali, gli occhiali di chi guarda la realtà, escludendo Dio dal suo contesto, ci portano a vedere solo questo, confusione. Ci portano a vedere semplicemente cose che non stanno bene insieme, ma non riesce a capire il significato di questo. E Salomone dice, io utilizzo questo strumento, che so in partenza che è uno strumento macchiato, che è uno strumento debole, perché è uno strumento che non mi porterà altro che a fatica, che non mi porterà altro che a crescere il mio affanno per la conoscenza che accumulo. Non riuscirò a capire ulteriormente, però voglio tentare. Voglio tentare lo stesso di applicare questo strumento di una visione monofocale alla realtà e lo voglio applicare per vedere se riesco a trovare della soddisfazione. Ci provo, ci provo, ci provo. Ci riuscirò? Ci riuscirò ad avere soddisfazione? Vediamo. Il piacere. Ecco allora la sua prima area di indagine. Andiamo a guardare il piacere. Vorrei trovare piacere. E Salomone nel versetti da 1 a 11, anzi l'Ecclesiaste più che Salomone, ci dice che cosa indaga. Versetti da 1 a 11. Io ho detto in cuor mio, andiamo, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere. Ed ecco, anche questo è vanità. Io ho anche detto del riso, è una follia, e della gioia, a che giova? Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, e pur lasciando che il mio cuore mi guidasse saggiamente di attenermi alla follia, per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il sole, durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi, e vi piantai alberi fruttiferi di ogni specie, mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi, comprai servi e serve, ed ebbe dei servi nati in casa. Ebbe pure greggi armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro e le ricchezze del re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero. Così divenne grande e superai quelle che erano stati prima di me a Gerusalemme. La mia saggezza rimase, essa pure sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non provai il cuore di nessuna gioia, non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica, e la mia ricompensa che mi è toccata ad ogni fatica mia. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuta per farle, ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che se ne trae profitto sotto il sole. Questi versi ci dicono che quello che ha indagato Salomone, l'Ecclesiaste, non ha portato a nessuna soddisfazione. E cosa ha indagato? Ha indagato il mondo del riso, del piacere. Un pastore inglese racconta la storia di un uomo nel XIX secolo, il quale era andato dal suo medico accusando alcuni disturbi. Il medico lo guarda, lo visita attentamente e alla fine conclude che quest'uomo non aveva nulla che non andasse con il suo fisico. E allora gli dice: guarda, ti consiglio di andare al circo e di andare a vedere Grimaldi, il clown Grimaldi. Sicuramente egli riuscirà a tirarti su. L'uomo fa una pausa di riflessione a questa cosa e poi dice: io sono Grimaldi. Doveva andare al circo per essere tirato su dal clown Grimaldi e lui invece era il clown, quel Grimaldi. Il riso non appagava i giorni di Salomone e non appaga i giorni nostri. Pensate un po' ad alcune biografie di personaggi famosi della televisione anche, o dei film. Vedete quanti dei comici che noi ammiriamo sono persone che sono state per lungo periodo in trattamento antidepressivo. Forse uno lo conosciamo più di tutti, Jim Carrey, The Mask e poi tutti gli altri film. E poi ce ne sono tanti altri nomi che neanche vi cito perché forse magari noi non li conosciamo. L'essere divertenti può funzionare per gli altri. Ma una commedia non può risolvere il problema della tua vita. Una commedia, il riso, non può risolvere i problemi della tua vita. E non può risolverlo il riso, non può risolverlo neanche il vino, ci dice l'Ecclesiaste. L'Ecclesiaste si è dato al vino. Ora, attenzione, dice che si è dato al vino senza lasciare che il suo cuore sbandasse. Per cui l'Ecclesiaste non sta parlando di ubriachezza. Quello di cui sta forse più probabilmente parlando è di diventare un intenditore di squisitezze. Diventare un assaggiatore, uno che sa degustare bene il vino. Cioè, sapete, ci sono di queste persone, si fanno anche dei corsi di sommelier, di degustazione del vino. E ti dice l'Ecclesiaste: ho provato tutto questo. Ma anche il vino non è riuscito a dare piacere alla mia vita. Allora se non ci riesce il riso, lo stare bene, se non ci riesce il vino, forse ci riuscirà il farsi un cielo in terra. E allora l'Ecclesiaste pensa di costruire delle opere faraoniche. In Primo Re 6, 38, ci viene detto che ci vollero 7 anni per completare la costruzione del Tempio. Perché Salomone è stato quello che ha completato il Tempio. E il Tempio era considerata una delle 7 meraviglie del mondo. Se voi girate pagina al Primo Re 7.1, ci viene detto che per completare la casa di Salomone ci vollero 13 anni. Per il Tempio, una delle 7 meraviglie del mondo, 7 anni. Per la sua casa, 13. E lui ci descrive con tutti questi cortili, questi alberi, queste cose maestose, tutte queste cose che aveva dentro. Pensate di essere alla ricerca di una casa e di imbattervi nell'agenzia che vende la casa di Salomone. Vi rendete conto? Cioè, vi immaginate solamente a pensare a quella casa? E Salomone dice: ho trovato qualche soddisfazione in questo, ad avere una casa extra, ad avere una casa così lussuosa. No, non ho trovato neanche lì appagamento. Allora prova in una delle cose che dice che tutti gli uomini tentano il sesso. E via. 300 concubine, 700 mogli, già si fa fatica con una. Pensate con 1000, quanto esponenziale deve essere la difficoltà. Non potevano, non riuscivano ad appagare 1000 donne. Le concubine non erano delle mogli, ma erano delle persone con le quali poteva avere, legittimamente, legittimamente fate voi, non voglio analizzare questo aspetto, poteva avere una relazione intima Salomone con queste donne. Non potevano soddisfare 1000 persone il ricerca di piacere di un uomo? Io non ci ho provato, però sembrerebbe di no. Salomone che ci ha provato dice che sembra proprio di no. Ora, molto probabilmente noi non avremo i mezzi, il tempo e le risorse per andare così a fondo nella ricerca, così come ha fatto Salomone. Noi probabilmente non diventeremo mai degli esperti, dei grimaldi della situazione, non saremo mai dei comici così conosciuti, faremo forse ridere le persone in qualche occasione, non diventeremo dei veri intenditori di vino, perché è anche un passatempo dispendioso e costoso, non avremo forse neanche una casa come quella di Salomone, e ancor di più probabilmente non avremo 1000 mogli o concubine intorno a noi. Eppure, non sono tutte queste cose quelle che ancora oggi noi ricerchiamo? Intrattenimento, divertimento, fun, questo è il must dei nostri giorni. Se una cosa non è piacevole e divertente, è out. Se una cosa invece è divertente, se è piacevole, se ti dà spensieratezza, è in. La nostra società è piena di droghe, di alcol e di altre bevande. Il sogno di avere un paradiso in terra è un sogno che tutti accarezziamo. Chi di noi non vorrebbe una casa? E poi quando ce l'ha la vorrebbe un po' più grande, e poi ancora più grande. Chi di noi non vorrebbe queste cose? E non parliamo poi dell'adorazione, della fama, della conoscenza. La nostra cultura sembra aver fatto suo un altro detto di un altro cantante rock. Se una cosa ti rende felice, non può essere per certo cattiva. Mi chiedo se non è vero quello che ci dice l'Ecclesiaste, che più le cose cambiano, e più sono le stesse. C'è veramente qualcosa di nuovo sotto il sole? È possibile veramente che tutte queste cose non riescono ad appagare una persona? Salomone ci dice che divenne grande, che superò tutti gli altri che erano stati prima di lui in Gerusalemme, che non privò il suo cuore di nessuna gioia, nessuna. E che profitto ne ha avuto? E che profitto ne ha avuto? E vi ricordate Gesù che cosa ci dice? E che cosa giova? E che cosa giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Come stai indagando la realtà? Qual è il tuo metodo? Quali sono i tuoi occhiali? Stai portando degli occhiali monofocali? Stai vedendo tutto confuso? Non riesci a trovare soddisfazione da quello che osservi? Calma. Io non sono mica così avventuroso. Io sono più calmo. Io sono più prudente. Io sono più saggio. Versetto 12. Allora mi misi a esaminare la saggezza, la follia e la stoltezza. Che farà l'uomo? Che succederà al re? Quello che già è stato fatto. E vidi che la saggezza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre. Ma ho riconosciuto pure che tutti e due hanno la medesima sorte. Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro il vento. E Salomone ci dice: ho provato allora un'altra strada per avere piacere, ho provato la via della prudenza, ho provato a vedere se la prudenza riesce a dare significato. Un modo alternativo per dire la stessa cosa sarebbe questo: anche vivere saggiamente è privo di significato. Attenzione però, il termine saggio che viene usato in questa sezione è leggermente diverso da quello che abbiamo visto nei primi 12 versetti, perché se nei primi 12 versetti si parlava della saggezza come filosofia, cioè come strumento di ricerca, come metodo di indagine, qui si parla di saggezza applicata, qui si parla della capacità di tradurre le cose che sai in competenze pratiche, cioè di vivere nel modo giusto, nel vivere nel modo equilibrato. E c'è forse un vantaggio, ci dice Salomone. In effetti, il saggio ha gli occhi sulla testa, mentre lo stolto cammina nelle tenebre, cioè ci dice la saggezza ti sa in qualche modo indirizzare. Però ci sono dei rischi che si insinuano, no? Due rischi che si insinuano, che possono rendere la saggezza e la capacità di vivere bene, moderatamente, senza eccessi, giusti. Quello che diremmo: ma io non mi tocca la cosa, io non faccio queste cose, sono tranquillo, non sono né smisurato e neanche né sbilanciato, né a destra né a manca. Una persona neutrale, non mi toccano queste cose. Questi sono due rischi, che tutti abbiamo la medesima sorte. E tanto del saggio quanto dello stolto non c'è un ricordo eterno. La morte livella il prudente come anche l'avventato, e il saggio come anche lo stolto. Non fa differenza. E una volta che sei andato, dopo poco tempo, sarai presto dimenticato. Il predicatore è semplicemente e brutalmente onesto. Oggi sono qui, ma domani non ci sarò. E quando ciò accadrò, sarò presto dimenticato. Anche la prudenza, anche il vivere morigerato, non ti porterà lontano. Non ti darà un senso alla vita. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro un vento. Così la filosofia, il metodo di indagine è vano, la ricerca di senso nel piacere della vita è vana, e la prudenza stessa è vana. Ma c'è qualcosa che si può dire allora sulla produttività, sulla capacità di acquistarsi un nome, sulla capacità di farsi una fortuna? Forse questo dura. Versetto 18 e 23. Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto il sole, e di cui debbo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. Chissà se egli sarà saggio o stolto, oppure sarà padrone di tutto il lavoro che io ho compiuto con fatica e con saggezza sotto il sole. Anche questo è vanità. Così sono arrivato a far perdere al mio cuore ogni speranza su tutta la fatica che è sostenuta sotto il sole. Infatti, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro, che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questo è vanità. È un male grande. Allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio, perfino la notte il suo cuore non ha posa. Anche questo è vanità. Salomone non era uno scansafatiche, Salomone non era uno che rifiutava il duro lavoro, era uno impegnato, non potevano certo parlargli di incrementare la produttività. Come spesso ci viene detto che la soluzione sta nell'incrementare la produttività, la soluzione della crisi. Salomone si impegnava, e si impegnava tenacemente. C'è potremmo sintetizzare una cosa che è molto comune ai nostri giorni, una cosa che capita, e che capita soprattutto quando è delle posizioni di responsabilità, che è questa. Lavoro, 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 pensa, competi, fai strategie, pianifica, sacrificati, viaggia, preoccupati, salta le vacanze, aumenta le ore, aumenta la responsabilità, investi, risparmia, lavora, lavora, lavora. E poi quando tutto è in fila, in ordine, boom! Ho costruito granai, ho allargato i miei confini dove metterci tutto quello che ho accumulato ed ecco, stolto, questa notte stessa ti sarà ridomandata l'anima tua. Questa è la filosofia dei nostri giorni, questa è la mentalità dei nostri, di noi o dei nostri capi. Lavora, 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 fai strategie, aumenta le ore, produttività, non pensare alla famiglia, tutto quello che ti devi dedicare al lavoro. E poi, cosa succede? Che devi lasciare tutto a qualcun altro. E Salomone si rode a questo. Gli rode questo fatto, gli dà fastidio, come darebbe fastidio a chiunque di noi, che ti sei impegnato e poi tutto quello che hai fatto lo prende qualcun altro. Anche la ricchezza, fratelli, non possiamo portarla con noi, ci dice Salomone. Secondo la rivista Forbes, nell'ultimo anno Elvis Presley, che è morto tanti anni fa, ha guadagnato 55 milioni di dollari, lo sapevate? Però non è il primo della lista, perché il primo della lista dei più ricchi morti è un altro, è Michael Jackson. Lui invece l'anno scorso ha guadagnato 170 milioni di dollari, da morto, non neanche da vivi, cioè, da morto. Ma pensiamoci, riesce a controllare le sue fortune? Riescono a controllare le sue fortune? No. A dire il vero, una cosa che si osserva sul lavoro, sul mio lavoro in particolare, è che quando ci sono i cambi generazionali, quando c'è un'azienda che si è affermata e che ha avuto successo, nel momento del cambio generazionale, ecco che lì accadono le grandi tragedie. Quelli che ereditano spesso sono incompetenti, che dilapidano subito la ricchezza, e il nome e la fama di un buon nome, di un buon marchio, di una buona azienda, viene subito a mancare. Carissimi, la produttività porta dolore e vessazione. Anche essa, non è perché è faticosa, ma perché anche essa, se non è inquadrata nel modo giusto, non è che una cosa priva di senso, ci dice Salomone. Il predicatore ci ha accompagnato dunque in questo viaggio e ci ha detto che la filosofia è senza senso, che il piacere è senza senso, che la prudenza è senza senso, che il lavoro e la produttività è senza senso. A questo punto ritorna in scena Grimaldi e ci dice: ma tutto questo è deprimente. Devo andare a vedere me stesso. E cosa vedo? Depressione. Ma tutto questo è deprimente. E non meraviglia affatto che se voi guardate i documentari di grandi rockstar, perché sono quelli più conosciuti, perché poi anche fra le persone comuni la cosa non è che cambia, è che tutti questi documentari spesso finiscono male. Finiscono tutti nello stesso modo, male. Gente, i più grandi, si sono tolti la vita più presto. Pensateci, pensate ai miti della nostra società. Ma il predicatore non ha finito. Ci dice: guarda, ho indagato sotto il sole, con la saggezza che c'è sotto il sole, usando degli occhiali monofocali, e ho visto sotto il sole che non c'è assolutamente significato. E perché? Perché ho tenuto Dio lontano dall'equazione, perché ho guardato che quello che questa vita mi può offrire senza tenere in conto Dio. E tutto questo mi ha portato ad una sola conclusione. Ma la prospettiva cambia se noi ci mettiamo dal punto giusto di osservazione. Versetto 24. Non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere e del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene. Ma anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Infatti, chi senza di lui può mangiare o godere? Poiché Dio dà all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia, ma il peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare per lasciare poi tutto a colui che gli è gradito agli occhi di Dio. Anche questo è vanità, è un correre dietro al vento. Sinteticamente, questi versi ci dicono che abbiamo bisogno di un'altra prospettiva. In questi versi Salomone ci dice, l'Ecclesiaste ci dice, quello che occorre sono degli occhiali bifocali, o se vogliamo dirla così sono degli occhiali di Dio, degli occhiali che tengono conto della presenza e della prospettiva di Dio. Il piacere, la filosofia sono privi di significato, la prudenza è priva di significato, la produttività è priva di significato, se stai cercando il significato in queste cose. Ma se tu stai cercando il tuo significato in Dio, allora potrai trovare significato e senso anche in queste cose. Non a prescindere da queste cose, non senza queste cose, ma potrai trovarlo nel modo che Dio vuole anche in queste cose. Guardando con degli occhiali monofocali noi guarderemo il mondo, riusciremo a fare un esame attento, riusciremo a decifrarlo e vedremo che è una confusione. Punto. Guardando invece il mondo con degli occhiali bifocali noi riusciremo a guardare, vedremo quella stessa confusione, ma saremo anche capaci di dare un significato a quella conclusione. Non significa che riusciremo a dipanare tutte le cose. Non significa che riusciremo a capire tutte le cose, perché i misteri e le cose occulte appartengono al Signore. A noi il compito di fidarci di Lui. Il problema, fratelli, non è la saggezza, non è la conoscenza, non è la risata, non è il lavoro. Il problema è trovare significato in cose temporali, in cose che non sono durature, in cose che non sono eterne, in cose, in breve, che non sono Dio. Trovare significato negli idoli dei nostri tempi. Il problema è questo. Il problema non è usare con rendimento di grazia anche di queste cose. C.S. Lewis, riflettendo sull'argomento, aveva detto: sembrerebbe che il Signore trovi i nostri desideri non troppo forti, ma troppo deboli. Noi siamo creature tiepide, che perdiamo del tempo con il bere, con il sesso e l'ambizione, quando invece ci viene offerta la gioia infinita, proprio come un bambino ignorante che vuole fare castelli di fango in un pantano perché non può immaginare cosa significa una vacanza al mare. Noi ci accontentiamo troppo facilmente. Il problema è che stiamo ricercando significato e senso nelle cose che non possono darlo. Ci stiamo accontentando di quello che invece di cui non dovremmo accontentarci. Il vero problema è non vedere Dio come il creatore di tutte queste cose. Egli è lo scopo ultimo, quello che può dare significato e senso a queste cose. Se volessimo sintetizzare, allora l'invito che ci dà questo brano quest'oggi, l'invito di questa predicazione quest'oggi, potremmo dire così: se Dio sa significato a ciò che è senza significato, allora dovremmo godere e gioire quotidianamente dei Suoi doni. Dovremmo godere e gioire quotidianamente dei Suoi doni, perché Egli è capace di dare senso e significato a cose che altrimenti non lo avrebbero, a cose che di per se stessa non lo avrebbero. Come dovremmo allora rispondere? Come dovremmo rispondere a questa sollecitazione della parola? In primo luogo dovremmo rispondere, secondo me, con gratitudine. Perché Dio ha dato significato a ciò che non lo aveva. Abbiamo bisogno di un atteggiamento di riconoscenza e di ringraziamento in ogni ambito della nostra vita. Anche se vorrei spendere due parole in più sul lavoro. Com'è che lo vediamo il lavoro? In questo brano è costante, se voi ci avete fatto caso durante la lettura, la ricorrenza della parola fatica. Nel versetto 10 dice l'Ecclesiaste: il mio cuore non si rallegrava di ogni mia fatica, di ogni mia fatica, ed è la ricompensa che è toccata di ogni mia fatica. E nel versetto 24 ancora dice: non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere, del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene. Riconoscenza. Riconoscenza. Riconoscenza per ogni cosa. Ma ritorno al lavoro. Come noi ci confrontiamo con esso? Lo amiamo? Lo sopportiamo? Ringraziamo Dio perché ci ha dato il lavoro? Oppure ringraziamo Dio perché è venerdì e che finalmente è finita il lavoro? Ricordiamoci che è anche Lui, colui che provvede per il nostro lavoro, ma così come per lavoro per ogni altra cosa. In 1 Corinzi 10 noi leggiamo: se dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E in Colossesi ancora leggiamo: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Perché cos'è che ti sta impegnando? Qual è la ricompensa per la quale stiamo correndo? Qual è la nostra prospettiva soprattutto nel lavoro, una cosa che impatta ciascuno di noi? È un fine a se stesso? Oppure lo stiamo usando come uno strumento per dare grazie e lode a Dio? Questa è la prima cosa che dovremmo riflettere. Ringraziamento è giusto obiettivo nell'uso delle cose. Ma ci dice Salomone: attenti, abbiamo bisogno anche di una giusta prospettiva sulle cose quotidiane della nostra vita. Abbiamo bisogno di una giusta prospettiva, cioè sulle cose semplici, come il mangiare, come il bere, come il ridere, come il lavoro. Come stiamo vivendo queste cose? Su cosa stiamo costruendo noi la nostra vita? Le cose semplici della vita, che posto hanno nella nostra esistenza? Stiamo indossando degli occhiali monofocali? Attenti, ci dice Salomone, perché tutto questo sarà un correre dietro al vento. O stiamo usando degli occhiali bifocali? Gli occhiali dell'ateo rivelano la confusione, la mancanza di significato. Gli occhiali della fede in Dio rivelano la confusione, ma forniscono anche un significato. Salomone era figlio di Davide ed è stato veramente grande, è stato veramente un uomo saggio. Ma c'è un altro figlio che Davide ha avuto, ci dice Matteo, che è ancora più grande di Salomone. Gesù supera Salomone in ogni aspetto della vita. Salomone può aver apprezzato qualsiasi cosa, più di qualsiasi altra persona, qualsiasi cosa della creazione, ma Gesù stesso è l'autore della creazione. Non è colui che ne ha goduto, è colui che l'ha fatta. Salomone ci dice che può esserci significato e senso nella vita, ma Gesù è colui che può dare speranza, che può sciogliere quella confusione. E tu ed io abbiamo bisogno di quegli occhiali, degli occhiali del Figlio, per poter leggere bene la realtà in cui siamo. Come cristiani noi crediamo che Dio è il creatore di tutte le cose, ma siamo anche realisti, ci rendiamo conto che molte cose ancora non funzionano, molte cose ancora non vanno bene, ma siamo anche con una speranza che Dio ricreerà nuovi cieli, come ci dice la sua parola, e nuova terra. Cioè Egli ci dice che farà le cose nuove, e addirittura ci dice che se noi abbiamo fede in Cristo, Egli fa di noi stessi una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. C'è una via d'uscita, c'è una via d'uscita al non senso e alla mancanza di significato che ricerchiamo nelle cose di questa terra, ed è Cristo. Solo Lui può trasformare la confusione in cui viviamo. Egli è stato colui che è capace di trasformare la confusione della nostra vita, creata dal peccato. Ma ancora di più, può fare ancora molto più di questo, perché oltre a essere venuto per mettere a posto la confusione del peccato, egli ritornerà per mettere a posto ogni altra cosa nella nostra terra. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. O la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. La creazione, fratelli, geme in attesa della redenzione. La nostra cultura geme in attesa della redenzione. Non c'è soddisfazione sotto il sole fino a quando ti applichi a ricercarla senza Dio. E non importa per quanto tu tenti, per quanto tu provi, cerchi, non riuscirai a ottenerla se mantieni Dio fuori dalla tua prospettiva. Piuttosto di tentare, ci dice la Scrittura, e chiudiamo, poni la fede in Cristo e nella sua opera completa sulla croce. Questa è la prospettiva che può dare speranza e che ti permetterà, che ci permetterà di vivere una vita appagata, godendo anche delle cose semplici delle vite, quelle cose in cui in se stesse non potrebbe esserci significato, ma che Dio valorizza e che ci dona nella sua grazia per darci significato. Per darci gioia. Inchiniamo il nostro capo.